Alléluia.
Un buon rientro.
Un buon rientro.
Ma rientro per chi?
Stasera volevo iniziare condividendo con voi qualcosa di fondamentale. Mi farebbe piacere. No, mi farebbe piacere che ad ogni riunione, per chi è presente, se potete portare la Bibbia e gli appunti per la prossima volta.
Cartaceo
è meglio. Cartaceo è meglio perché la carta scritta manent.
Sorella, correggiamo.
Scritta manent. Ed è importante perché mentre noi ascoltiamo, scriviamo, abbiamo la possibilità di mettere su carta delle cose che nel frattempo Dio magari può parlare al nostro cuore, può ispirarci. E volevo leggere con voi qualcosa dalla Genesi. Riprendiamo dall'inizio. Con la Genesi. Voglio parlarvi del giorno più buio dell'umanità. Quando si è spenta la luce dell'uomo.
Definitivamente.
Allora in Genesi 1, 26, 27 e 28 ne abbiamo parlato, l'abbiamo letto tante volte, abbiamo fatto studi biblici a Iosa, ma credo che sarebbe buono anche riprenderli. Comunque rileggiamo Genesi 1, 26, 28, dice così: poi Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza, e abbia dominio sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutta la terra e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Così Dio creò l'uomo a sua immagine, lo creò a immagine di Dio, li creò maschio e femmina. E Dio li benedisse, Dio disse loro: siate fruttiferi e moltiplicatevi, riempite la terra e soggiogatela e dominate la terra, dominate sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sopra ogni essere vivente che si muove sulla terra. Ne abbiamo già parlato tante volte sulla creazione dell'uomo, cosa è successo in questo momento, cosa significa essere creati a immagine e somiglianza di Dio, anche se abbiamo sempre bisogno di fare il ripasso, perché dato che la nostra mente è sempre bombardata da cattive notizie, è stato dimostrato scientificamente, negli Stati Uniti hanno fatto una ricerca, è stato dimostrato scientificamente che una brutta notizia è 16 volte più potente di una buona notizia.
Che ti può rovinare la giornata?
La giornata fosse lenta.
La brutta notizia rovinano la vita. È stato dimostrato scientificamente, ascoltatemi per favore, che ciò che succede nei primi 20 minuti da quando ti alzi, ciò che arriva nella tua mente nei primi 20 minuti, mezz'ora, determinerà in maniera quasi assoluta la tua giornata. Molte persone si alzano la mattina e l'unica, la prima cosa che fanno è corrono su Facebook per vedere chi ha detto cosa o cosa ha mostrato chi. Oppure si accende subito il telegiornale per ascoltare la cronaca. La prima cosa che dovremmo fare la mattina è riempire la nostra mente, il nostro cuore di belle notizie. Se la riempiamo, la nostra bocca si riempirà di belle notizie. A volte noi malediciamo la nostra giornata proprio all'inizio. Quando ci svegliamo la mattina, guardiamo la finestra, oggi malaionnate.
Oggi sono nuovo tempo.
Oggi sogno come sto tempo.
Non rovinare la giornata a nessuno.
È importante poter iniziare la nostra giornata bene, riempiendo la nostra mente e il nostro cuore con belle notizie. Una cattiva notizia è 16 volte più potente di una buona notizia. Ciò significa che dovremmo avere per 16 volte una buona notizia per andare almeno a pareggio. Ecco perché non si predicherà mai abbastanza sul Vangelo. La parola Vangelo significa buona notizia, ma nel greco significa, dicono gli studiosi, che questa parola aveva un significato nell'antica Grecia, aveva un significato molto più ampio di quello che noi intendiamo semplicemente come buona notizia o bella notizia. La parola Vangelo significava bella notizia talmente buona che è difficile da crederla, talmente buona che è quasi difficile da crederci. Questo è il Vangelo di Gesù Cristo e questa è la buona notizia con la quale dobbiamo riempire la nostra vita e il nostro cuore ogni singolo giorno. L'uomo viene creato, viene inserito in questo giardino meraviglioso, sappiamo bene o male tutti quanti la storia. Arriva il momento in cui al capitolo 3 succede qualcosa. Leggiamolo, dai. Vorrei leggere insieme a voi tutto il capitolo 3. Ce la fate?
Bellissimo.
Tutto il capitolo 3, che è un capitolo nefasto, un capitolo molto, così, molto triste. Dice...
Durante la traduzione io ho ricevuto Genesi 3, 6 e 7 in particolare.
Ok, io devo dire qualche cosa di importante su questo, sul versetto 7. Genesi 3. No, perché tu ti aspetti, leggi, apri la Bibbia, capitolo 1, creazione. Capitolo 2, l'uomo viene creato e viene messo nel giardino. Capitolo 3, finisce tutto. Al capitolo 3 finisce tutto e tu ti aspetti, che al capitolo 4 ci sia quantomeno una bella notizia, e invece c'è il primo omicidio. Però grazie a Dio abbiamo delle belle notizie. Ma dai, leggiamo il capitolo 3 di Genesi. Ora il serpente era il più astuto di tutte le fiere dei campi che l'Eterno Dio aveva fatto e disse alla donna: ha Dio veramente detto non mangiate di tutti gli alberi del giardino? E la donna rispose al serpente: del frutto degli alberi del giardino ne possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che è in mezzo al giardino Dio ha detto non ne mangiate, non lo toccate, altrimenti morirete. Allora il serpente disse alla donna: voi non morirete affatto, ma Dio sa che nel giorno che ne mangerete gli occhi vostri si apriranno e sarete come Dio, conoscendo il bene e il male. E la donna vide che l'albero era buono da mangiare, che era piacevole agli occhi e che l'albero era desiderabile per rendere uno intelligente. Ed ella prese del suo frutto, ne mangiò e ne diede anche a suo marito che era con lei, ed egli ne mangiò. Allora si apersero gli occhi di ambedue e si accorsero di essere nudi. Così cucirono delle foglie di fico e fecero delle cinture per coprirsi. Poi udirono la voce dell'Eterno Dio che passeggiava nel giardino alla brezza del giorno. L'uomo e sua moglie si nascosero dalla presenza dell'Eterno e dell'Eterno Dio fra gli alberi del giardino. Allora l'Eterno Dio chiamò l'uomo e gli disse: dove sei? Ed egli rispose: ho udito la tua voce nel giardino, ho avuto paura perché ero nudo e mi sono nascosto. E Dio disse: chi ti ha mostrato che eri nudo? Hai forse mangiato dell'albero del quale io ti avevo comandato di non mangiare? E l'uomo rispose: la donna che tu hai messo accanto a me mi ha dato dell'albero, io ne ho mangiato. E l'Eterno Dio disse alla donna: perché hai fatto questo? La donna rispose: il serpente mi ha sedotta e io ne ho mangiato. Allora l'Eterno Dio disse al serpente: poiché hai fatto questo, sii maledetto fra tutto il bestiame e fra tutte le fiere dei campi. Tu camminerai sul tuo ventre e mangerai polvere tutti i giorni della tua vita. E io porrò inimicizia fra te e la donna, fra il tuo seme e il seme di lei. Esso ti schiaccerà il capo e tu ferirai il suo calcagno. Alla donna disse: io moltiplicherò grandemente le tue sofferenze, le tue gravidanze. Anche se nel testo ebraico non dice esattamente questo.
Dice,
almeno non ci sono. Questo ebreo dice: io moltiplicherò grandemente le sofferenze delle tue gravidanze. Con doglie partorirai figli. I tuoi desideri si volgeranno verso il tuo marito ed egli dominerà su di te. Poi disse ad Adamo: poiché hai dato ascolto alla voce di tua moglie, hai mangiato dell'albero circa il quale io ti avevo comandato dicendo non ne mangiare, il suolo sarà maledetto a causa tua. Ne mangerai il frutto con fatica tutti i giorni della tua vita. Esso ti produrrà spine e triboli e tu mangerai l'erba dei campi. Mangerai il pane col sudore del tuo volto finché tu ritorni alla terra, perché essa, da essa fosti tratto, perché tu sei polvere e in polvere ritornerai. E l'uomo diede a sua moglie, nell'ebraico era la sua donna, il nome di Eva, poiché lei fu la madre di tutti i viventi. Poi l'Eterno Dio fece ad Adamo e a sua moglie delle tuniche di pelle e li vestì. E l'Eterno Dio disse: ecco, l'uomo è divenuto come uno di noi, perché conosce il bene e il male, e ora non bisogna permettergli di stendere la sua mano per prendere anche dell'albero della vita, perché mangiandone viva per sempre. Perciò l'Eterno Dio mandò l'uomo dal giardino di Eden perché lavorasse la terra da cui era stato tratto. Così egli scacciò l'uomo e lo pose a destra del giardino di Eden nei cherubini, che roteavano da tutto intorno una spada fiammeggiante per custodire la via dell'albero della vita. Vorrei iniziare prima di tutto dall'ultimo. Dio non ha cacciato l'uomo e la donna dal giardino di Eden perché era arrabbiato con loro.
Amen.
Questa è una mitologia.
Amen.
Ed è falso. L'uomo, Dio ha cacciato, ha mandato fuori Adamo ed Eva dal giardino per proteggerli.
Amen.
E ora voglio spiegarvi di che cosa stiamo parlando qua. E prenderebbe non un'ora, prenderebbe settimane entrare nel capitolo 3, mi piacerebbe farlo magari con uno studio più dettagliato, vediamo in che modo.
Esatto.
Però però partiamo un attimo dal capitolo 3, ok? E dall'inizio. La donna viene tentata, non voglio entrare troppo nei dettagli perché sennò diventa troppo tecnico. Dovremmo entrare anche proprio nella non solo nella cultura ebraica, ma anche nel testo ebraico, perché molte delle parole che sono scritte nelle nostre traduzioni in realtà non sono giuste e non sono corrette, quindi sono state tradotte in maniera errata. Ma cerchiamo di capire il succo della questione. La donna viene tentata dal serpente e la donna cade in tentazione, dice qua al versetto 6. La donna vide che l'albero era buono da mangiare, piacevole agli occhi, e che l'albero era desiderabile per rendere un intelligente. E la prese del frutto, ne mangiò, ne diede anche al suo marito, al suo uomo, che era con lei, ed egli ne mangiò. E successe che è qualcosa di straordinario. Gli occhi di ambedue si aprirono e si accorsero di essere nudi. Erano nudi, sono stati creati nudi, ma si accorsero di essere nudi. Ora, è molto importante questo, perché nella cultura ebraica la nudità rappresenta tre cose in maniera particolare: rappresenta la debolezza, rappresenta la sconfitta e rappresenta la mancanza di protezione. La nudità senza l'immagine e la somiglianza di Dio, senza la gloria di Dio che ricopre la nostra vita, la nostra nudità rappresenta debolezza, sconfitta e mancanza di protezione. Ok? Ora guardate qua un attimo il versetto 8. Udirono poi la voce dell'Eterno Dio che passeggiava nel giardino alla brezza del giorno, e l'uomo e sua moglie si nascosero dalla presenza del giardino, dalla presenza dell'Eterno Dio fra gli alberi del giardino. Allora l'Eterno Dio chiamò l'uomo e gli disse: dove sei? Attenzione al versetto 10. Egli rispose: ho udito la tua voce nel giardino e ho avuto
paura.
Attenzione, l'uomo non ha avuto paura di Dio. Ho avuto paura perché ero nudo. E ricordate in 1 Giovanni 4,18 dice: nell'amore non c'è paura, anzi, l'amore perfetto caccia via la paura, perché la paura ha a che fare con la punizione. Chi vive nella paura non è perfetto nell'amore. L'uomo si nasconde da Dio perché ha paura della sua nudità. il peccato non fa altro che esporre la nostra nudità, che nella presenza di Dio ha un valore e ha un suo, una sua caratteristica straordinaria.
Nel mondo
al di fuori di Dio la nudità è tutta un'altra cosa. Cosa sta facendo oggi Gesù? Gesù non sta facendo altro che spogliare le persone dell'abito vecchio per rivestirle della sua giustizia, che non è un abito, ma è l'immagine di qualcosa che riguarda Adamo nel giardino di Eden, prima del peccato.
Amen.
Dio sta riportando
Amen.
L'uomo alla sua nudità.
Amen.
A quella mancanza di paura dell'essere deboli, dell'essere non protetti e dell'essere sconfitti. La paura della nostra debolezza non è altro che una lente di ingrandimento che il peccato compie nella nostra vita. Loro non ebbero paura di Dio, ebbero paura di loro stessi, della loro condizione. La paura distorce la figura di Dio e la figura di noi stessi. La paura che abbiamo o che le persone hanno del giudizio di Dio è dovuta alla paura della loro nudità, alla paura della loro debolezza, alla paura della loro continua e costante sconfitta dovuta dai continui e costanti dalle continue e costanti cadute e sbagli e errori. E questo conduce le persone a sentirsi sempre in una condizione di minoranza e stanno sempre in una condizione di paura, di giudizio. Perché? Perché la paura ti fa concentrare su te stesso, sulla tua incapacità, sulla tua nudità, sulla tua debolezza, sulla tua mancanza di protezione, sulla tua incapacità di affrontare le circostanze. L'uomo sia nascoso da Dio perché riconobbe di non essere più in grado di mantenere quello che Dio gli aveva detto. E qua entriamo nel nocciolo della questione. Proprio quando l'uomo e la donna ebbero il primo sentimento, la prima cosa fu il primo sentimento negativo che l'uomo ebbe dopo il peccato fu la paura. La più grande liberazione che Dio può dare ad una persona è liberarla dalla paura. La cosa più straordinaria, più grandiosa che un uomo può ricevere nella sua vita è essere libero dalla paura. La paura è la madre di tutti i mali. Il 95%, più del 95% delle malattie oggi esistenti sono psicosomatiche, frutto della paura. La paura crea il tumore, la paura crea la leucemia, la paura crea ogni cosa che di brutto c'è nella nostra vita. Pensa. Cerchiamo di immaginare, un pensiero può dare vita a cellule cancerogene che noi curiamo in maniera con la medicina, con la chimica, con le operazioni, ma pensa un attimo al processo inverso. Se la tua paura è riuscita a creare qualcosa di talmente distruttivo, cosa può fare l'amore?
Amen.
Perché il contrario della paura non è la fede. Non è la fede che caccia via la paura. È l'amore che caccia via.
Amen.
Il contrario della paura di qualcuno è sentirsi amato da qualcuno. Quando tu ti senti amato in maniera incondizionata dal Padre, tutte le cose cominciano ad andare a posto. Oh, entriamo, voglio andare molto veloce. C'è l'incontro tra Dio e l'uomo e l'uomo parla con Dio, parla con l'uomo e dice: perché hai fatto? È stata la donna. Allora io, perché hai fatto? È stato il serpente con le spalle al muro.
Non mai me la diamo collare.
Non c'è più nessuno. Non posso scaricare il barile, la responsabilità a nessuno.
Sì, dalla creazione. Scarica il barile.
E quindi Dio dice al serpente che insomma avrà qualche problemino per un po' di tempo. Però guardate una cosa straordinaria, e questo è quello su quale voglio focalizzarmi stasera. L'uomo ebbe paura della sua condizione davanti a Dio. E Dio cosa fece? Non gli disse: da oggi in poi sarà creato un posto chiamato inferno dove andrò a buttare tutte le persone che peccheranno come te. Guardate Dio cosa fece e cosa disse all'uomo. Primo, Dio non ha mai maledetto l'uomo. Mai. Non l'ha maledetto. Ha maledetto il serpente. Ok? E Dio disse alla donna: avrai qualche problemino. Che dolorino. E all'uomo disse questo: poiché hai dato ascolto alla voce di tua moglie. Attenzione quando.
Si
viene
da ammazzato, però.
Perché hai dato ascolto alla voce di tua moglie? Non disse: tu sarai maledetto. Il suolo sarà maledetto. Causa tua, non a causa mia, né a causa di tua moglie. La suocera non c'era,
si sono salvati.
Eva, no, Adamo ed Eva erano gli unici esseri umani senza ombelico e senza suocere. Il suolo sarà maledetto a causa tua. L'uomo si aspettava una punizione da parte di Dio. E Dio cosa fa? Dio dà una promessa. Qua vediamo in Genesi al capitolo 3, il versetto 15, quello che viene chiamato il protovangelo. Che non è una parola brutta. Il protovangelo significa il primo vangelo. È il primo riferimento al Vangelo. Genesi 3, il versetto 15. Io porrò inimicizia fra te e la donna, e fra il tuo seme e il seme di lei. Esso ti schiaccerà il capo e tu gli ferirai il calcagno. Cosa fa Dio invece di giudicarli o di condannarli? Dio fa la promessa di un Redentore.
Amen. Gloria a Dio.
Almeno c'è lui.
Dio non sta maledicendo l'uomo, Dio sta dicendo: sta per arrivare alla soluzione. L'uomo e la donna si aspettavano condanna e giudizio, versetto 21. Poi l'Eterno Dio fece ad Adamo e a sua moglie delle tuniche di pelle e li
vestì.
E li coprì e li vestì. Ma come? Invece proprio di tirare il cielo proprio a due, invece di farlo cosa fai? Fai la promessa di un liberatore e di un redentore. La seconda cosa che fai? Li copri. Con pelli di animali. Ciò significa che qualche animale è stato ucciso per ricoprire l'uomo e la donna. Di che cosa vi parla questo? Qualcuno, il sangue è stato già versato per coprire coloro che erano degni di condanna e giudizio. Pensate che sia finita qua? No. Il versetto 22 è un versetto chiave per la comprensione della grazia di Dio e dell'amore di Dio nei confronti dell'uomo, di tutta l'umanità. Vedete, Adamo, quando peccò, non ha perso il cielo, perché l'uomo non è stato creato per il cielo. Quando Adamo ha peccato, ha perso la sua autorità sulla terra. Quando Adamo ha peccato, non ha perso il paradiso, ma ha perso la sua autorità e l'impronta di Dio sulla terra. Lui ha perso la sua autorità. Guardate un attimo quello che è scritto in Luca al capitolo 4 e poi concludiamo di nuovo con Genesi. In Luca al capitolo 4, nel momento in cui Gesù viene tentato nel deserto, il versetto 5, Luca 4, il versetto 5: poi il diavolo lo condusse su di un alto monte e gli mostrò in un attimo tutti i regni del mondo, e il diavolo gli disse: io ti darò tutta l'autorità di questi regni. Non è la parola, non è potere, è autorità in greco, exousia. Io ti darò tutta l'autorità di questi regni e la loro gloria, perché essa mi è stata data nelle mani e io la do a chi voglio. Da chi gli è stata data nelle mani? Dai, è il diavolo che sta parlando, e sta parlando con Gesù. Da chi gli è stata data nelle mani l'autorità e la gloria dei re, su tutti i regni? Il diavolo non ha autorità se non quella che noi diamo. Il diavolo ha bisogno della tua autorità per fare del male alla tua vita. Guardate in Romani capitolo 8. Versetto 19 in poi: infatti il desiderio intenso della creazione aspetta con bramosia la manifestazione dei figli di Dio, perché la creazione è stata sottoposta alla verità non di sua propria volontà, ma per colui che ve l'ha sottoposta, che non è Dio, chiaramente. Ritorniamo a Genesi. E qua permettetemi di fare una parentesi molto interessante. Quando Dio ha creato l'uomo, lo ha creato immortale, non eterno, perché l'uomo non può essere eterno, perché eterno significa che non ha né un inizio né una fine. L'uomo ha un inizio, ma non ha una fine, quindi solo Dio è eterno. L'uomo è stato creato immortale. Ciò significa che quando noi moriremo, il nostro corpo e il nostro cuore smetterà di battere, il nostro corpo andrà alla polvere, ma il nostro spirito continuerà a vivere. Tu non sei il tuo corpo, tu sei il tuo spirito. È difficile per noi cercare di capire questa cosa. Quando Adamo ed Eva sono stati creati, il tempo non esisteva. Non esisteva il Cronos, perché loro vivevano nella eternità di Dio. Il tempo non passava, perché non esisteva. Vivevano in un continuo presente, ok? Questo è bellissimo ed è straordinario. Quando Dio gli disse: quando tu ne mangerai, mangerai il frutto, tu morirai. Che significa morire? Noi non sappiamo quanto tempo è passato da Genesi 1 a Genesi 2, ok? Io sono convinto che sono passati milioni di anni. Questa è la mia convinzione. Sono convinto che Adamo ed Eva hanno riempito la terra con figli prima del peccato. Ed ecco perché gli anni di Adamo e di tutti gli altri figli, nipoti e pronipoti, cominciano a contarsi nella Bibbia dal momento del peccato, non dal momento della creazione. Perché dal peccato in poi inizia il tempo. Nel giorno che tu ne morirai, tu morirai. Eppure non è morto, ma è chiaro che è iniziato il processo di lì, è iniziato il processo di invecchiamento. Gli scienziati dicono, studiando il DNA dell'uomo e tutto il sistema molecolare, che l'uomo ha la capacità di riprodursi costantemente e continuamente. Le nostre cellule si riproducono, credo, ogni 7 anni, tra i 6 e gli 8 anni, di media ogni 7 anni. Noi ci riproduciamo ogni 7 anni, siamo un nuovo noi stessi, no? le cellule vecchie muoiono, si rigenerano, eccetera, eccetera. E i medici, sì, tutto il corpo, proprio fisicamente. E gli scienziati dicono che c'è questa parabola che sale, e non si riesce a capire perché, arrivato a un certo punto, questa parabola si ferma e comincia a scendere. Cioè, i medici dicono: l'uomo, per come è strutturato a livello molecolare, a livello biologico, non dovrebbe morire. Non dovrebbe morire perché ha la capacità di riprodursi costantemente, ma arriva il momento in cui c'è la fase di discesa, della fase dell'invecchiamento. L'uomo è stato creato in maniera perfetta. Nel momento in cui Adamo ed Eva peccano, il tempo comincia a scorrere, ok? Considerate che l'uomo è stato creato per essere immortale, spirito e corpo, non solo lo spirito. Dio ha creato il corpo per essere immortale, non solo con lo spirito, con il corpo. L'uomo è stato creato per non morire. Nel momento in cui pecca, inizia la morte. E qua c'è la salvezza. Capitolo 3, versetto 22. Ecco, l'uomo è divenuto come uno di noi perché conosce il bene e il male. E ora non bisogna permettergli di stendere la sua mano per prendere dell'albero, anche dell'albero della vita, perché mangiandone
viva
per sempre. Se l'uomo avesse mangiato dell'albero della vita, avrebbe continuato a vivere in maniera immortale per sempre, con un corpo che si ammalava, che aveva dei limiti, ma che non poteva morire.
Mamma mia,
forse questo sarebbe stato il vero inferno. Avere un corpo che invecchia, che si ammala, che comincia ad avere problemi di tutti i tipi, ma che non può morire. E Dio ha detto: se non gli permettiamo di stendere e di mangiare l'albero della vita, l'uomo vivrà per sempre. E non possiamo permetterlo, perché questo corpo deve morire, perché sarà preparato un corpo di risurrezione.
Amen.
Vedete, attraverso questo noi vediamo come la morte veramente non è un nemico. La Bibbia parla dell'ultimo nemico che sarà sconfitto, che è la morte, ok? Capiamo in che senso che è l'ultimo nemico. Però voglio farvi riflettere su una cosa. Gesù un giorno disse queste parole in Giovanni 10: io ho ricevuto autorità dal Padre mio. Leggiamo un attimo. Giovanni 10. Ah, entriamo in Gesù uomo. Giovanni 10, 17, 18. Per questo mi ama il Padre, perché io depongo la mia vita per prenderla di nuovo. Nessuno me la toglie, ma la depongo da me stesso. Io ho il potere di deporla e il potere di prenderla di nuovo. Questo è il comando che ho ricevuto dal Padre mio. Dove non c'è peccato, non c'è morte. Ecco perché Gesù non poteva morire finché lui ha deciso di dare la sua vita. Nessuno me la toglie, sono io che la depongo e sono io che me la riprendo. In Isaia 53 al versetto 7, credo sia Isaia 53, credo al versetto 9, parla della sepoltura, parla della morte e della sepoltura del Cristo. Questo è bello, però un po'. In Isaia 53:9 parla della morte, no? Nel testo ebraico questa parola in realtà è al plurale, non è al singolare. Parla delle morti del servo dell'Eterno. Andando a studiare su questo argomento ci rendiamo conto di qualcosa di straordinario e di incredibile. Gesù non poteva morire fisicamente se prima non fosse diventato il peccato per ognuno di noi. Secondo Corinzi 5:21, poiché egli ha fatto diventare peccato per noi colui che non ha conosciuto peccato, affinché noi diventassimo la giustizia di Dio in lui. Quando Gesù è andato sulla croce, vi ricordate quante volte hanno cercato di prendere Gesù e di ucciderlo? E la Bibbia dice non era la sua ora. Ancora non potevano toccarlo, non era ancora la sua ora. E alla fine di Giovanni 16 disse: ora viene il principe di questo mondo, disse Gesù, ma egli non ha nulla in me. È bellissimo. Ora viene il principe di questo mondo, ma egli non ha nulla in me. In pratica Gesù non è stato ucciso, Gesù ha dato la sua vita. Gesù non era un martire sulla croce, Gesù ha deciso di deporre la sua vita. Nel Getsemani, quando disse: Padre, sia fatta la tua volontà, e si consegnò, la Bibbia dice pure in Isaia 53, dice, ed egli consegnò il suo dorso ai suoi tosatori. Gesù è dovuto diventare peccato per noi prima, è dovuto morire spiritualmente. Nel momento in cui gridò: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Quello è stato il momento in cui Gesù è diventato l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Lo è sempre stato, dice, prima della fondazione del mondo. Ma c'è un momento specifico, no? C'è un momento storico, temporale, in cui le cose accadono, dove le profezie si adempiono. Ed è stato quello il momento in cui lui è diventato il capro espiatorio, l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Quando lui consegnò la sua vita. Non poteva morire fisicamente se prima non diventava peccato per noi. Ecco perché Gesù viene rappresentato nell'Apocalisse come l'albero della vita. C'è tanto da dire su questo argomento, è molto bello. Ma Gesù ha dato la sua vita. E quando è stato, dice Pietro, negli inferi, non è stato 3 giorni a dormire. La Bibbia dice che lui ha predicato negli inferi. Lui ha predicato e ha proclamato il Vangelo negli inferi. La Bibbia dice in Salmo 68, in Efesini 4, che lui ha preso tutta la prigionia e l'ha portata con sé. E quando lui è risuscitato, dice la Bibbia che lui si è ripreso la chiave della morte e la chiave dell'Hades, e ha trionfato sulla morte per ognuno di noi. Dio ha mandato l'uomo dal giardino di Eden non perché era arrabbiato, ma per proteggerlo,
perché era innamorato,
perché Dio ha tanto amato l'uomo. Dio ha tanto amato le persone e le ama così tanto. Da che lezione possiamo prendere da questo? Raccontavo qualche giorno fa al nostro amico una testimonianza meravigliosa di un padre che aveva un figlio che era troppo tosto. E gli aveva detto: se fai un'altra volta questa cosa, te ne vai a dormire in soffitta, c'è un materasso senza luce, per 3 notti te ne vai là. Il bambino non curante di 11 anni ha rifatto la stessa cosa, e il padre lo ha portato in soffitta, gli ha messo il tappello, un materasso per terra, gli ha chiuso la porta al buio e ha detto: per 3 notti tu dormirai qui. Quando il padre scese, entrò in camera da letto e si mise a letto con sua moglie, sentivano il bambino che piangeva. E diceva: papà, perdonami, non lo faccio mai più. e la moglie faceva al marito, dai, ti ho chiesto perdono, dai, fallo scendere, dai. No, diceva lui, lui deve capire che ha sbagliato, deve capire, questo deve essere un insegnamento per la sua vita, perché se no, se farà sempre di testa sua, nella vita si troverà male. E il bambino continua a piangere, papà, ti prego, non lo faccio più, perdonami. E la moglie, dai, non ti viene, non ti si spezza il cuore a sentire tuo figlio, sei un padre degenerato, senza cuore. E il padre, no, lui deve capire che ha sbagliato, perché gliel'ho detto tante volte, e lo deve capire. E il bambino ancora solo, papà, ti prego, ho paura, qui al buio. E la moglie, basta, se tu non fai niente per tuo figlio, io me ne vado da mia madre e mi porto tutto. Insomma. E il marito, mentre era in questo momento così molto particolare, ebbe una straordinaria idea. Salì le scale, aprì la porta e trova il bambino seduto sul materasso che piangeva. E il padre andò verso il bambino e lo abbracciò. E il figlio lo abbracciò e gli disse, papà, ti prego, non lo faccio più, perdonami, scusami, ho capito di aver sbagliato. E il padre gli disse, io so che tu hai capito di aver sbagliato, però tu devi anche sapere che ci sono delle conseguenze agli errori e agli sbagli, però siccome io ti amo e voglio farti capire che nonostante il tuo errore io non ti lascerò mai, io dormirò 3 notti con te. Questo ci dice qualcosa di straordinario, con questo voglio concludere. Qualcuno disse un giorno, Dio non ha solo sposato noi, Dio ha anche sposato le conseguenze dei nostri errori. Dio non solo perdona i nostri errori, ma Dio è con noi anche nelle conseguenze dei nostri errori. Adamo ed Eva si aspettavano giudizio e condanna ed ebbero una promessa, un vestito nuovo e una protezione eterna. Questo è il nostro Padre. Questo è il modo in cui Lui tratta le persone che ama.
Amen.
E questo è bellissimo. Se ci sono delle conseguenze, non sono frutto di Dio, non è perché Dio ha tolto la sua mano dalla nostra vita, è perché siamo esseri umani e la vita produce delle conseguenze. Ma Lui ci ha promesso una cosa: io non ti lascerò e non ti abbandonerò.
Esatto.
Mai.
Amen.
Perché il mio amore per te non dipende da te, e il mio amore per te dipende da me.
Alleluia,
perché Dio è amore e Lui amerà per sempre.
Amen.
Alleluia.
Grazie Gesù. Meno male dico che non diventa da noi.
Pensate di dover vivere eternamente con un fisico malato, invecchiato. Pensate un attimo. Cosa significherebbe? La morte è la più grande liberazione che l'uomo possa mai avere. Anche se crea dolore, lo sappiamo, crea un grande dolore non per chi va, crea dolore per chi resta, non c'è dubbio. Morte, dov'è il tuo dardo? La Bibbia dice la morte è stata inghiottita dalla vittoria.
Amen.
Amen. Alleluia.
Amen. Glorioso. Questa serata è stata gloriosa.
Dio
bene.
Pensate un attimo a Gesù. Pensate un attimo a Gesù, a quello che ha fatto per noi. Eh? Come vero uomo. Un uomo ha peccato e un uomo doveva sistemare le cose. Un uomo ha rovinato tutto. Un altro uomo ha sistemato tutto. Un uomo ha perso l'autorità, un altro uomo l'ha recuperata. Un uomo ha perso l'immagine e la somiglianza di Dio, un uomo l'ha recuperata e l'ha restituita a tutti gli esseri umani. Doveva essere fatto tramite un altro uomo. Non poteva farlo Dio, lo doveva fare un uomo.
Amen.
un uomo mandato da Dio che si chiamava Gesù.
Amen.
Alleluia. Alleluia, gloria a Dio, ci alziamo in piedi e lo ringraziamo per questo.